Io dal primo versetto, 17, ho ricavato l'idea che il Signore voglia puntualizzare fortemente qualcosa sulla interpretazione che si può dare di lui, che forse davano di lui, e fosse venuto ad abolire la legge dei profeti. Allora dice di no, ma a dare pieno compimento. Qui mi pare che ci sia un verbo che si può tradurre in modi molto, non molto diversi, ma sono sfumature diverse. Altre volte era stato tradotto con ma completare. Sembra che qui dare pieno compimento sia più vicino all'idea che lui ne vuole abolire, no, non vuole abolire, ma vuole portare a pienezza. Quindi legge e profeti con cui noi ci confrontiamo continuamente, sono portati a pienezza solo da lui. Lui ha una caratteristica unica, è l'unico che può portare a pienezza. Quindi legge e profeti rimangono fino ai particolari, ma solo lui li porta a compimento, solo in lui si possono portare a compimento. Quello che forse si può pensare è che li porta a compimento perché è l'unico che ha lo spirito di Dio, senza il quale spirito la legge è qualcosa che rimane incompleta o controproducente. C'è un punto forse che può aiutare nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 4, che dice la giustizia della legge è venuto lui, figlio, perché la giustizia della legge si adempisse in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Addirittura noi possiamo portare il compimento della legge perché viviamo secondo lo spirito. Ecco, qualcosa del genere.
Certamente, sembra che forse molti hanno visto il testo che si può accostare, sempre nelle Lettere Romane, perché quello che è arrivato Nicola è capitolo 13, dove c'è una di termini, viene detto che, come termini, viene detto che chi ama l'altro ha dato compimento alla legge, e poi ancora pienezza della legge è l'amore. Ora mi sembra che questo che Paolo dice ai fratelli è certamente innanzitutto il cammino quello che compie Cristo, appunto, amando l'altro fino alla da pieno compimento alla legge. Quindi, questo anche forse fa capire quella cosa che a me è un po' strana, perché dice il testo di oggi che non passeranno. Quindi già vi dico, finché non sono passati i cieli e la terra, non passerà un solo trattino della legge, senza che tutte le cose siano avvenute. È un po' strano dire quali cose. Dovrebbe sembrare che si potesse intendere questo, appunto, finché appunto Cristo desse il segno dell'amore fino al massimo, cioè, quindi fino al mistero della Pasqua. L'ultimo versetto secondo me anche ha delle abbastanza strane, perché il Signore apre questo discorso della giustizia e del regno di, abbinando al regno dei cieli, questo unisce alle beatitudini, e però appunto questa cosa che dice le beatitudini, che beati il povero di spirito, perché di loro il regno dei cieli, abbinato anche all'altro testo che vedremo, dei bambini, che di loro il regno dei cieli, farebbe intendere che avere una giustizia più abbondante, più grande di quella dei farisei, vuol dire essere addirittura più grande di dei farisei, cioè superare in grandezza i farisei e gli scribi, vuol dire proprio il contrario, cioè vuol dire appunto una via nuova, che è appunto quella di essere della piccolezza, della povertà di spirito. In questo modo si ha una giustizia più grande di quella dei farisei.
Ma io non so voi, però per me c'è un grande interrogativo che per me è risolto, quindi io glielo pongo anche a voi, perché da molto tempo ci penso dietro, come è questo versetto 19, che insomma, chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto. Ecco, io mi aspettavo una punizione, e invece no, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi poi invece li osserva e insegna ad osservarli sarà considerato grande. Ecco, cioè che il Signore ci spiazzi è una gran bella cosa, insomma, ecco. Però insomma, per me è la chiarezza, insomma, io non l'ho chiaro, cioè uno trasgredisce e insegna a trasgredire e viene accolto, ecco, stando attento, minimo, però un angolino c'è, è lui, insomma. Alleluia, bene, ecco. Però insomma, per me questo è un versetto molto complesso. Molto complesso, cioè sarà perché sono complesso io, ecco, ma rispetto ad altri versetti dove il Signore è così, no? A destra, a sinistra, no? Buoni, cattivi, qui addirittura uno che insegna agli altri a sbagliare viene ammesso. Quindi consegno questo mio, così, questo mio dubbio, insomma, ecco, non so come chiamarlo, ecco, da una parte sì, la misericordia di Dio è infinita, però per me rimane un interrogativo, ecco.
Dico la lettura che ho fatto di queste parole, l'ascolto di queste parole, pur con molta sospensione d'animo, mi sono trovato alla conclusione di una modesta riflessione e di una piccola preghiera sul fatto che il rapporto con la parola di Dio non è mai finito e quindi è sempre nuovo. e quindi non è che il Vangelo si ripeta, continua a essere buona notizia e tutte le volte mi coglie nei miei limiti, nelle mie chiusure, nei miei peccati e butta il segno della salvezza ancora una volta. Ed è bellissimo perché di per sé sembrerebbe che la salvezza non possa dipendere da noi, è Lui che la fa. E invece è come se io avessi l'impressione che noi sollecitiamo continuamente la sua opera di salvezza con il limite della nostra condizione di peccatori, di devianti, di dimenticanti. E quindi questa storia della salvezza continua a crescere per due motivi. Da una parte, certo, per l'amore di Dio, ma dall'altra anche per il bisogno che io ho di essere salvato. E quindi l'invocazione salvami Signore è sempre attualissima, mi sembra. Non è mai una cosa che finalmente è avvenuta, quindi ci siamo messi a posto, ma è sempre una novità della storia. E quindi la storia non è mai finita in questo senso. E la salvezza è quindi il verbo presente, la realtà presente nella vita di ciascuno di noi. Non è che siamo stati salvati, siamo salvati. E con stupore scopriamo questa perenne novità della salvezza di Dio.
Provando a raccogliere tutto quello che avete detto, mi sembra che si possa riconoscere che quello che il Signore dice nella legge dei profeti, l'idea che Lui ha e ci vuole trasmettere della legge dei profeti, sia di qualcosa che è in movimento, in sviluppo, in progressione. Quindi, prima di tutto, certo, una cosa che non si può abolire, non si può demolire, perché se io demolisco l'edificio, evidentemente non ho più i fondamenti sui quali proseguire. Però non è neanche qualcosa che è fisso ed è immobile, è statico, come potrebbe forse, in un errore di interpretazione, suggerire questo discorso, i cieli e la terra non passeranno, e anche neanche uno iota, un trattino della legge non passeranno, ma non vuol dire qualcosa che rimane fermo, fisso, ma qualcosa che è in evoluzione fino alla sua pienezza. Ecco, questo è un punto. Il verbo che Lui usa per definire il nostro rapporto con la parola del Signore è quello riempire, adempiere, compiere, portare a pienezza, che di volta in volta lo troviamo diversamente, ma vuol dire questo, cioè la parola del Signore produce in me dei pensieri, dei sentimenti, mi suggerisce delle azioni che mi portano avanti in una certa direzione. E così anche l'altro verbo importante che è stato messo da qualcuno di voi in evidenza, finché tutto avvenga, ancora vuol dire c'è qualcosa che deve ancora avvenire. C'è la base che è la parola, ma questa parola determina qualcosa che deve avvenire. Ho visto che l'abbiamo poi considerato da poco nell'Apocalisse, nella nostra lezione che abbiamo fatto dell'Apocalisse, ci sono due punti precisi in cui l'Apocalisse dice è avvenuto, è come se il tempo in quel momento si fermasse e dicesse è compiuto, è avvenuto, un po' come anche Gesù sulla croce dice, no? È compiuto. E quindi che cosa è compiuto? prima ci veniva detto, ma anche la salvezza. L'Apocalisse si riferisce all'evento dell'agnello immolato e si ferma due volte e dice è compiuto. E finché la legge e i profeti non portano a questo compiersi, non hanno compiuto la loro missione. E quindi questo prima di tutto avviene in Gesù, e si vede, no? Come la parola del Signore porta Gesù a un cammino che lo porta a dire alla fine tutto è compiuto. Ma così lo stesso succede anche per noi. Ecco, questo rapporto vivo con la parola che ci porta avanti e non ci lascia tranquilli finché essa non porti a compimento tutto quello che in noi dice, opera quotidianamente. Quindi certo, in questo senso è un cammino, ed è un cammino che richiede da parte nostra che cosa? Certo, l'ascolto, la ricezione, l'onore dato questa parola, il lasciarla operare, e lasciarla operare in noi, nella nostra vita, fino al suo fine, ecco. Bisogna giungere al fine, bisogna giungere alla fine, quando succedono degli eventi come quello di ieri sera di Liana, che poi alla fine sono sempre improvvisi, nel senso che per quanto ce li possiamo aspettare ci colgono sempre sprovvisti del necessario per poterli accogliere bene, con pace. Bene, questi eventi ci dicono che la parola giunge al suo fine, anche alla sua fine, quindi alla nostra fine, ma dove la nostra fine non è più qualcosa di angoscioso, di angosciante, ma è quello che dice Gesù sulla croce. Questa missione, queste parole, questa volontà che Dio ha posto in me, sono giunte al loro compimento. Quindi io credo che il Signore queste cose, queste parole le dica sulla croce con pace, e con, forse non certo a cuor leggero, senza forse, sicuramente non a cuor leggero, non con quella gioia che secondo noi dovrebbe essere, ma certo con un'intima anche gratitudine di essere giunto alla fine della corsa e al compimento di quello che queste parole hanno voluto suggerire a tutta la vita.
Chiediamo al Signore che davvero sia così, che tutto quello che Lui pone nel nostro cuore faccia il suo cammino senza resistenze, senza ostacoli.